è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Al lavoratore della Rai, io che amo gli operai, quanti inni gli farei a questo moderno samurai. Bello a cavallo del cavallo, messo sopra un piedistallo, tu non scenderai, non scenderai.
La volete o non la volete questa trasmissione? Perché io non ho ancora firmato con nessun altro editore e quindi da domani, teoricamente, potrei essere disponibile a riprendere questo programma al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
Bello a cavallo del cavallo, messo sopra un piedistallo, tu non scenderai, non scenderai. Fiero col tuo muscolo guerriero, col catodico pensiero.
Adesso
mai nella vita
noi
visti.
Non usiamo un soldo del canone.
Però non fatemi,
la verità è questa.
Non fatemi
noi
pagare il
canone. Noi finanziamo le altre trasmissioni della Rai,
non fatemi,
comprese quelle che voi partiti
fatemi,
avete imposto.
Non fatemi pagare.
Basta, questa è la verità.
Non fatemi pagare il canone.
Non possiamo. No.
Non fatemi canare il canone.
No. Non scenderai, non scenderai. Fiero col tuo muscolo guerriero, col catodico pensiero ci illumina.
Lo scontro Santoro Castelli. Con Santoro, caro Parenzo, dove sei? Eccolo lì. Che ha detto una cosa che noi qui alla Zanzara predichiamo da anni. Fuori i partiti dalla Rai.
Esatto.
Fuori i partiti dalla Rai. Certo, i partiti ci sono da un sacco di tempo alla Rai. Io non so adesso Santoro come è entrata la Rai, non mi interessa. Però insomma, questa battaglia non è che nasce adesso. Insomma, è da anni che si dice bisogna. L'unico modo per fare fuori i partiti dalla Rai è privatizzarla. Bisognerebbe andare un po' più avanti. E infatti Santoro ci va un po' più avanti. Alla fine del suo scazzo con Castelli, che noi poi trasmetteremo integralmente.
Molto bene.
Dice
molto
una cosa, bene. Caro Parenzo. Se Berlusconi privatizza la Rai, mi iscrivo al PDL. Senti,
se Berlusconi privatizza la Rai,
solo comprare
io mi iscrivo al Partito della Libertà, perché la volta che Berlusconi privatizzasse la Rai avremmo una concorrenza di mercato in Italia e finirebbe il monopolio.
Sono
che ha
d'accordo.
Reso Berlusconi l'uomo
infatti,
più ricco di questo paese.
Totalmente d'accordo.
Quindi io
la vocina che si sentiva era di Brunetta, se non sbaglio, Parenzo.
Come ha lottato Brunetta?
Ha lottato come un leone ha lottato.
E studia. Meraviglioso.
Quello lo diceva a coso, a Travaglio, no?
A tutti.
E poi la clac, com'è che diceva la clac?
E
la clac,
applaudite il tifo, applaudite.
Questa è una clac accanto al signor Brunetta, credo, seduto accanto, un po' distante, c'era Mauro. Caro Mauro,
salve, come va?
Bene, dove eri seduto?
Ero seduto in studio sulla sedia, dove vuoi.
No, ma eri accanto a Brunetta, dove eri? Io non mi ricordo più.
Brunetta, non me ne sono accorto.
Ma come non te ne sei accorto?
Non l'ho visto.
Ma guarda che Brunetta per queste cose diventa una bestia, quando
no,
si parla. Quando
Brunetta è già una bestiola, insomma.
Non è che carico da 90.
È carichissimo anche.
No, sì, c'ho il sonno, muoio, che scherzi.
Allora, ti faccio sentire però con la sigla, mettiamo anche la sigla, va, perché oggi c'è il nostro amico Danilo Scarrone del TG3 si è scatenato ancora una volta sui responsabili, poi torniamo su Santoro con Mauro, Sigla di Scilipoti, se c'è. Ce l'abbiamo? Sigla di Scilipoti? Sigla, via.
Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto, e l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli. Quello che non è cartesiano e meccanicistico parla del mondo dell'olismo.
Scusi, non ho capito bene, mi può fare un esempio pratico?
Capisco che è molto difficile. Ecco, nel mondo cartesiano, per esempio, la medicina tradizionale, l'allopatia, invece dall'altra parte c'è il mondo dell'olismo, quando si parla di medicina non convenzionale, che si parla di acupuntura, di omeopatia, di altri settori, quello è anche all'interno di quel mondo che è il mondo dell'olismo.
Intervista di Danilo Scarrone a Scilipoti, perché Scilipoti questa mattina svolgeva un convegno tra olismo e cartesianesimo, cui ha partecipato anche l'amico Parenzo, se non sbaglio.
Non è che ho partecipato, sono andato anch'io per intervistare, non è che ho partecipato al convegno.
Ma guarda che non è mica un crimine partecipare a convegni del genere. Comunque Scilipoti, sì, Scilipoti è sulla linea di del Fatto e di altri, vota 3 sì al referendum, sentite.
Mi auguro che ci sia il quorum e che sia anche a favore per i sì.
Scilipoti contro Berlusconi, questa è la notizia che viene fuori. Senti Scarrone, insieme a Grassano, insieme al nostro amico Grassano, io alla cultura, dice Grassano, siamo all'opposto.
Grassano, parliamo di cultura, qual è l'ultimo libro che ha letto?
No, guardi, non parliamo di cultura con me, la cultura sta da una parte, io sto dall'altra.
Viva la sincerità, però, devo dire, da parte di Grassano. Allora, caro Vauro, caro, quanto materiale che c'è per questi politici, quanto materiale. E come andiamo? Anche lei va alla 7?
Ma guarda che questa storia della 7, per adesso, è semplicemente una delle ipotesi, ma non ha niente ancora di concreto. O di concretizzabile.
Che può succedere secondo te? Quali ipotesi ci sono? Che a settembre non si fa nulla mi sembra strano.
Mi hai scambiato per Otelma, no?
Ma proviamo, no, Otelma.
Ma figurati, a settembre qualcosa faremo, perché ci piace fare del casino, no?
Ma la squadra comunque, cioè tu, Santoro, Travacco, sicuramente farete qualcosa insieme.
Sono tanti anni che si sta insieme, non fosse altro.
Siete una coppia di una coppia.
Sai com'è?
No, siete una, non una coppia, come si può dire? Un mucchio di fatto, una
fatto mi piace.
Senti una cosa, ma la colpa di la colpa, insomma, il fatto che non ci sarà più anno zero alla Rai è colpa di Berlusconi?
Beh, non vorrei essere così cattivo che in un momento in cui il Premier in tanti e tali difficoltà perde ovunque, una battaglia a modo suo l'ha vinta, riconosci il merito.
Dunque, tutta opera, cioè voglio dire, Masi non c'è riuscito, c'è riuscita Lorenza lei in qualche settimana?
Povero Masi, ieri sera gli ho mandato anche un pensiero di tenerezza, perché insomma, voglio dire, allora guarda, io sono solidale con Masi.
Perché?
No, perché poveraccio, insomma, per un anno intero ha cercato di cancellare anno zero, non c'è riuscito, appunto come tu ricordi c'è uscita Lorenza Lei in 2 settimane, allora diciamo che il grosso del lavoro l'ha fatto Masi e Lorenza Lei ne ha raccolto i frutti, così siamo contenti tutti i serbi, liberi o no di Berlusconi.
Cioè, perché secondo te Lorenza Lei è un servo di Berlusconi alla fine?
Serbo. Non è che gli sia proprio antipatico, no?
No, ma antipatico non lo so, certamente è stata nominata da un CDA a maggioranza di centrodestra, su questo non c'è dubbio, però adesso definirla addirittura un servo di Berlusconi mi sembra esagerato, o sbaglio?
No, è al femminile.
Serva. Senti una cosa, ma però le rescissioni, bisogna dire la verità un po', Varo, le rescissioni si fanno anche in due, non è che uno viene costretto, o è stato costretto Santoro?
Ci sono tanti modi per costringere, no? Il modo per costringere Santoro e anche tutti noi, anche il sottoscritto, è stato quello di rendere praticamente, io credo sfiorando se non addirittura entrando nel mobbing, quasi impossibile la vita a chi aveva quella trasmissione, insomma. E questo quest'anno in modo particolare, ma anche negli anni precedenti, dal rientro dal primo editto bulgaro è stato così. A un certo punto.
Dunque, come la chiameresti? Rescissione forzata? Come la chiameresti? Perché la rescissione, Santoro.
Forzatamente indotta.
Forzatamente indotta.
Però, scusami, dimmi, perché vorrei chiedere a Vauro, no? Perché alla fine, in questa crescita della 7, questa mentale ha detto lo aspettiamo a braccia aperte, dimostra che oggi siamo in una condizione in cui c'è più mercato di qualche anno fa, no? Allora, perché tentennare ancora nel dare l'addio alla Rai?
Questo è da capire.
Ma io parlo per me, non per Michele, perché no, ognuno credo che.
Vabbè, siete un gruppo,
secondo te, visto che lo conosci.
Io credo che tutta la nostra resistenza in Rai, un senso ce l'ha avuto: difendere uno spazio di informazione libera e quindi anche gli altri spazi.
No, ma è vero, ma la puoi fare anche da un'altra parte, no?
Se mi fai finire, dentro la televisione pubblica, dentro quella che è un patrimonio della collettività.
certo, questo.
Però voglio dire,
la libera informazione non è soltanto il diritto di chi la fa, ma è fondamentalmente un diritto di chi ne fruisce, cioè dei cittadini. E in una democrazia che si rispetti, questo diritto dovrebbe essere rispettato innanzitutto dalla televisione pubblica, che essendo pubblica è appunto un servizio pubblico e non privato.
Però scusami un attimo Mauro, c'è una cosa molto semplice. Oggi il presidente della RAI, come sai, è entrato in polemica molto forte con Santoro, dicendo che c'è stato un uso privato delle telecamere per parlare dei contratti, ha parlato anche di demagogia. Santoro ha risposto, il racconto è falso, è ridicolo, perché poi ha raccontato di alcuni incontri che hanno avuto, ha parlato anche di Ponzio Pilato, insomma è un Santoro che è uscito dalla RAI, da poco uscito dalla RAI, non gliele manda a dire a Garimberti, il quale però non è che ha molto, cioè non è che pare che Santoro si rivolga a Garimberti come Garimberti potesse decidere tutto, non è che Garimberti può, ha grandi poteri in questa situazione, insomma.
Chi è Garimberti?
Garimberti, il presidente della RAI, Paolo Garimberti, non lo conosci?
Mai visto, mai sentito.
Mai sentito, eh?
Beh, è come è una sedia vuota anche quella.
Cioè, un fantasma.
Ma un fantasma almeno ogni tanto appare.
Manco quello, dici. Cioè, per dirla in maniera molto esplicita, non conta nulla o non conta un C, puntini puntini, non conta un cazzo, questo è quello che vuoi dire?
Credo che non voglia contare nulla.
Ah, non voglia, esplicitamente, cioè, per non avere grane non mette bocca, dici. Non si espone.
Esatto, tant'è che si vede pochissimo esposto, no?
Ma senti una cosa,
è un'opera d'arte, per cui anche se non viene esposto va bene, ma...
però
comunque guarda, qui c'è, secondo me c'è poco da discutere. Un uomo che fa una trasmissione che fa più di 8 milioni di ascolto
ieri
e la chiudi,
sì.
Se la chiudi, come dicono a Milano, sei un pirlotto. Cioè sei uno che gira su se stesso, perché ti fai del male da solo, è come il marito che si taglia i coglioni per far dispetto alla moglie.
Vabbè, quello ne abbiamo già parlato
sì,
ieri.
Ma il nocciolo della questione, per essere mercatisti, noi che sì. Lo siamo, io e te, a differenza di Mauro, siamo mercatisti,
sì.
Voglio dire, questo ci fa un po'.
Ma la RAI eventualmente, se non avrà gli stessi introiti, eccetera, risponderà, anche se poi risponderà per quello che riguarda la RAI. Che
c'è tutto... chiesto un aumento del canone per compensare la nostra uscita, si
ma,
vede.
Ma questo non è stato mai. Non è stato mai confermato.
Che rubavamo i soldi. Dei contribuenti, degli abbonati.
Ma
no?
Questa è una stupidaggine. Chi dice che rubavate i soldi dei contribuenti è una stupidaggine assoluta. Però è vero che questa storia che dice Garimberti, che tu non conosci, dell'uso delle telecamere per raccontare dei contratti, mi è parsa un po' esagerata, per usare un eufemismo, Mauro. No?
Cioè... Ma io non sono così sensibile, visto che a me il contratto della RAI me l'ha fatto due puntate prima della fine.
Ecco, ma tu dimmi questo lo sappiamo perché ne abbiamo parlato anche una volta da noi. Da settembre, cioè da quando è tornato anno zero fino ad oggi, quanti euro hai preso nel tuo conto corrente, se ce l'hai?
Allora, zero, fino alla firma del contratto.
Sì.
Dopodiché ho preso per 33 puntate esattamente 25.280 euro.
25.280 per quante puntate?
33.
Per 33 puntate, dunque te li hanno pagate adesso praticamente tutte o no? Tutte
sì,
o no?
Sì, adesso.
No, ma dico tutte, te le hanno pagate?
No, ne mancano ancora due.
Ne mancano due, dunque 25.280 per 33. giusto saperlo. Cioè, a puntata quanto?
A puntata 1.000 euro lordi.
1.000 lordi, poco, eh? Com'è che così?
500 euro netti,
ma com'è così poco, Mauro?
Chiedilo alla RAI, anzi.
Ma tu avevi chiesto di più, scusami, eh?
Non ho avuto modo di fare alcuna trattativa, come ben dovresti sapere, visto che sono stato un abusivo della trasmissione fino appunto a qualche puntata fa.
Vabbè, traffico, torniamo un attimo e ti prendiamo ancora qualche minuto. 800 24 0024.
Al lavoratore della RAI, io che amo gli operai, quanti inni gli
eccoci,
farei.
Eccoci con Davide Parenzi, collegamento da Roma, Mauro Senesi in vacanza.
No, non sono in vacanza.
Come no? Praticamente hai preso 25.000 euro, pochi secondo me dalla RAI adesso. Te li godi, no? Come li spendi questi soldi?
In tasse.
25.000 lordi, sono 13.000 netti.
No, 25 sono netti.
Ah, netti, meno male, 25.000 netti. Meno male, eh.
No, intanto arriva Tremonti adesso. No, cioè, netti per modo di dire. Ma insomma, vabbè, ma io non mi lamento, che se questo paese ci prende molto meno.
Senti una cosa, ma fosse per te, dove ti piacerebbe andare? Cerchiamo di trovare qualche strada per capire qualcosa. Dove ti piacerebbe andare?
In che senso dove mi piacerebbe?
Cioè, dove ti piacerebbe lavorare insieme a Santoro? Alla 7? A, che ne so, a, su internet, Rai, come dice Grillo?
Alla secondo... Rai.
Eh? Alla Rai, resteresti alla Rai?
Assolutamente.
C'è qualche possibilità concreta? Secondo me no, dopo questa cosa di un euro. Cioè, è un po' una provocazione questa qua.
Beh, è una provocazione, ma vera, eh?
Sì, ho capito, ma dai, è impensabile che si possa pagare un euro a puntata, su, dai.
Vamo. Come è stato pensabile che si potesse pagare niente a puntata?
Vabbè, sì, per carità, sbagliato.
Pensare a un euro.
Sì, sbagliato. Non è che Santoro non veniva pagato nel frattempo, che a te non pagava, che a te non
dava. No, certo, Santoro è un dipendente della Rai, è un con qualifica di direttore Rai e ci lavora da circa 30 anni.
Però mi dice situazioni sono che diverse. Te frega.
Come?
No, dico, a un certo punto che ti frega se si è rotto un rapporto, si è logorato per mille ragioni,
sì,
per colpa
sì,
della Rai.
Beh, si ricomincia, no?
Si ricomincia, il mercato, bellissimo, nuova rete che nasce, siamo qui alla 7.
Vabbè, adesso tu fai il tifo per te, Parenzo, tu sei...
No, ma io sono l'ultima, io sono...
ho capito, però...
No, a me mi frega perché credo che la battaglia, ripeto, per mantenere aperti spazi di libera informazione sul servizio pubblico sia stata una battaglia importante e continua ad esserlo tuttora.
Però non si può pensare, conti, scusami, no? Paolo, non si può pensare che adesso la libera informazione senza Santoro alla Rai non c'è più, ci sono anche altri professionisti.
Quando ci sono delle estromissioni indotte, vuol dire che la libertà di informazione non c'è. È molto semplice.
Io continuo a ripetere che poi...
Basta vedere quello che sta accadendo anche in questi giorni riguardo ad altri spazi di informazione e di intrattenimento. Sto pensando alla Gabanelli, sì. Sto pensando a Fazio, sto pensando a...
Alla fine resteranno tutti, comunque.
Forse se il fatto che ce ne siamo andati consente che perlomeno alcuni restano, ha ancora più senso.
Ma Berlusconi ha davvero questa ossessione, secondo te, per Santoro, per Anno Zero? È stato questo poi alla fine che ha deciso tutto?
Berlusconi ha svariate ossessioni, come sai. Credo che ormai viva di ossessioni,
Un'ultima cosa voglio chiedere, perché abbiamo 3 minuti, siccome con Bauer abbiamo riacquistato un rapporto di scontro, ma credo di lealtà,
ne sono felice, anche lo scontro è stato leale,
assolutamente, di scontro leale volevo dire,
siete belli insieme.
Allora no, volevo dire, sei contento per la liberazione di Battisti?
Guarda, a me questa vicenda non mi appassiona per niente, non ne sono contento perché...
Anche se avevi firmato quell'appello e non ti sei mai tirato indietro da questa cosa.
Sono tirato indietro perché, diciamo così, la dico proprio vera lealmente.
Sì, esatto.
Io quell'appello non l'avevo firmato.
Come no?
Qualcuno aveva messo d'ufficio la firma mia, succede in certi ambienti di sinistra. Quando è venuta fuori la polemica, mi sembrava troppo comodo tirarmi indietro.
Vabbè, ma se allora... non ha firmato. Cioè...
Ho capito, però non era. Dovevo vigilare, è una mia responsabilità. Dovevo stare attento. Quando ho saputo che c'era la mia firma, al tempo dovevo ritirarla. Non certo dopo, quando la polemica è accesa.
Cioè sei comparso su tutti i giornali come uno dei sostenitori di Battisti, ci ho scritto pure un libro, non ha mai detto che la firma non l'avevi messa, ci hai fregato tutti.
Perché è come se ce l'avessi messa, è una mia responsabilità.
Perché comunque credi che sia sbagliato riportare...
Quando me ne sono accorto.
Era sbagliato riportare Battisti in Italia, scusa?
Oh, secondo me era profondamente giusto, ed è profondamente giusto.
Riportare Battisti in Italia?
Assolutamente.
Beh, sono clamoroso.
Attento ai professionisti della firma, prima questi appelli non servono assolutamente a nulla, perché è una moda ormai mettere le firme sotto gli appelli.
Ma ci hai ripensato, scusami Paolo, adesso
non mi sto giustificando, tutto il contrario.
No, lo so.
Assumendomi la responsabilità, solo di non aver vigilato dove la mia firma apparisse, ma anche la responsabilità nel momento in cui ho saputo che c'era la mia firma di non averla ritirata.
Tant'è che non ci sono molte dichiarazioni, adesso io non mi ricordo bene perché il libro l'ho scritto 1 anno e mezzo fa, però non mi ricordo, ci sono molte dichiarazioni di Vauro sulla vicenda Battisti, forse perché proprio non ti andava di parlarne, perché non avevi...
Credo che non ce ne siano.
Per cui tu sei stato sempre d'accordo sull'estradizione di Battisti in Italia e sei tuttora d'accordo per il fatto che torni a pagare per i suoi delitti?
Ma assolutamente, io credo che quando uno compie dei crimini debba pagare per i crimini che ha compiuto. Questo vale per Battisti e dovrebbe valere anche per il Presidente del Consiglio.
Infatti, quando viene condannato?
Paolo, ci sarà un, lo so, ma per essere condannati bisogna essere processati.
Vabbè, però non fare paragoni che noi, secondo me non sono là, ci sono degli assassini, dei morti.
Ti consiglio io però un paragone, guardati le, io l'ho scritto un pezzo.
Sì, le dichiarazioni sulla, sui magistrati,
esatto, sono
sui...
identiche. No, anche sulla situazione della giustizia in Italia.
E forse, qualcuno dice hanno pesato.
La politica sono identiche, indistinguibili quelle di Battisti da quelle del Presidente del Consiglio.
Grazie, grazie. Prego. Paolo, grazie. Giornale radio delle 19, dichiarazioni anche su Berlusconi, a tra poco. Eccoci qui, caro Parenzo, sono le 19:19, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. E cosa devo dirti? Berlusconi, arrivato a Paraggi presso Portofino, a Villa Bonomi Bolchini,
non brutto,
sotto la residenza estiva della famiglia, dove si erano radunati curiosi e turisti, oltre che giornalisti, fotografi e cameraman, ma tra la piccola folla anche un gruppo di goliardi milanesi, liberi professionisti in vacanza con bicchiere d'alcol e bottiglie di vino nello zaino, e che si sono messi sotto casa a bere, secondo me deliberatamente, e a un certo punto hanno cominciato a cantare una canzone in cui dentro c'era, come al solito, Bunga Bunga. E vabbè, Maristel Polanco, su.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Ultime ore di campagna per il referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento. Bersani, tutti al voto. Il PDL, legittimo astenersi. Feste e maratone musicali a Roma e a Milano per il sì e per il quorum. Blitz di Greenpeace. Si mobilita anche il fronte del no. Record di ascolti ieri per Anno Zero. La sfida di Santoro, un euro per continuare. Garimberti è solo demagogia. La replica, allora chiudiamola qui. Il governo accelera sul fisco, provvedimenti prima della pausa estiva e rispuntano i pedaggi su raccordo anulare e Salerno-Reggio Calabria. Pisapia varrà la giunta a Milano, metà degli assessori è donna, compreso il vice sindaco. Tabacci al bilancio, malumori fra gli esclusi. Secondo il governo tedesco sono i germogli dei legumi la causa dell'epidemia del colibatterio. Chiusa l'azienda sotto accusa, i suoi prodotti via dal mercato. Interrogatorio fiume dell'ex portiere della Cremonese Paoloni e dal Viminale via una task force antifrode con CONI e Federcalcio.
Non voto Lalla, caro Parenzo, a me basta sentire gli appelli degli artisti, le canzoni, tra cui quello di Elio su Vanity Fair, tanto per fare un esempio, ma i tanti anche che ci sono su Repubblica, per convincermi a stare a casa barricato, sai, con le cose, con le serrande abbassate.
Ma nessuno ti viene a prendere, perché ti devi barricare?
Voglio stare in casa domenica e lunedì fino alle 15 con le serrande abbassate, con la porta sprangata.
Ma non c'è bisogno, ma nessuno viene a
prendermi. Per non correre il rischio di avvicinarmi a un seggio elettorale.
Ma non c'è bisogno di chiudere.
Mi voglio chiudere in casa. Barricato, sai, con le aste così, con
come
i chiodi
tozzi,
così.
Chiuso, 24 mandati alla porta, 24.
Tra l'altro, sì, proprio con i chiodi e con le assi di legno, sai, che voglio sprangare per non correre il rischio, perché siccome poi a me piace votare, no?
Certo.
Perché questa è la cosa, ho una tensione comunque democratica, il voto mi piace, certo. Partecipo sempre, comunque, mi dà fastidio, però per non correre rischi, perché non sopporto nessuno di questi qua che fa le canzoni, che si esprime sui referendum, non li sopporto, mettono in campo i figli, la tragedia, la morte, un voto per la vita, tutte stronzate, lo vogliamo dire o no? Stronzate!
Ma è un libero pensiero, è un modo per partecipare.
E io le considero stronzate, sarò padrone o no?
Io non vado a votare perché poi tra l'altro lavoro, sono a Roma, quindi non posso neanche andare a votare.
Meno male.
sono a Roma senza bisogno
in
di
ogni caso tardi. Ieri a un certo punto Castelli, non so se ce l'abbiamo in audio,
però prima la vera notizia bomba. La vera notizia bomba del giorno per chi ci ascolta ed è in macchina.
Sì, poi naturalmente non voglio dire che per carità, quando ho detto stronzate dico quelli che mettono in campo i figli, le cose eccetera eccetera, tutto questo non voglio dire naturalmente che chi va a votare vota sì è uno stronzo, per carità, non confondete
altro,
non confondete.
La notizia bomba del giorno è un'altra.
Qual è la notizia bomba del giorno?
Che il governo va avanti nel mettere il pedaggio del grande raccordo anulare. Tu sai,
ma magari
sai il casino che salterà fuori nella maggioranza?
Ma sì, con Alemanno farà casino, per carità, non toccate il raccordo
questa
anulare gratis,
questa roba qui farà cadere il governo. Io
ma
te
no,
lo
adesso non esageriamo, raccordo.
Il governo ricordi, cadrà per il pedaggio sul grande
ti ricordi
anulare.
Guzzanti sul raccordo anulare, tra poco lo rimettiamo,
che circonda la capitale.
Viva il pedaggio sul gra, viva
bravo.
Il pedaggio sul gra,
bravo.
Se voti chi sceglie sei tu, e il cielo diventa più blu.
Grillo, è un reato, non so che cos'è, un'istigazione a delinquere, dire di non votare, mi denunci!
Che un politico dica di non andare a votare, secondo me è un reato. Puoi dire di dire votare sì o no, ma non dire di non andare a votare è un reato che si fa. Adesso con i legali ci stiamo accordando a vedere se Formigoni, questa gentaglia qua che dice di non andare a votare, Bossi, sono perseguibili penalmente.
Beh, meno male che ha detto un politico, va. Forse mi salva.
No, però è veramente. Beh,
questa gentaglia, gentaglia.
Mi viene voglia di farmi denunciare anche a me da Grillo.
Guarda, ci denunci, ci denunci.
Quando sento queste
gentaglia,
cose.
Capito? Gentaglia.
No, è... ma che sta studiando con i suoi avvocati l'ipotesi. Lui studia i reati, capito? L'ipotesi di reato.
Sì, l'ipotesi
avvocati.
Di reati perché uno dice di non andare a votare. Diciamo la verità, a un certo punto Castelli. Ha detto una cosa corretta ieri sera, prima di essere travolto, ma non ce l'abbiamo credo in audio, prima di essere travolto, ah no, ce l'abbiamo. Prima
tutto,
di essere travolto,
c'hai
sì, c'ho tutto, c'ho tutte le carte,
tutti i documenti, c'hai gli audio, tutto c'hai.
Prima di essere travolto da prima di essere travolto da Santoro sulla questione della Rai della politica sulla Rai, però chi è senza peccato scagli la prima pietra su questo, perché voglio rimandare adesso, mi vengono in mente un sacco di cose, un frullatore in testa. Brunetta sulla Rai occupata dai politici, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Brunetta, via.
La prenderei subito per una trasmissione a un euro, a una sola condizione: di privatizzare la Rai, veramente. Io questo l'ho detto da sempre. Privatizzarla veramente. Privatizzarla veramente, perché sono stati i partiti
dopo
a fare carne di porco.
Pubblica,
sono Brunetta. Stati i partiti a fare
poi
carne di porco della Rai.
Pubblica,
sono stati tutti a partire dal Partito Comunista Italiano, dalla
vai.
Democrazia Cristiana. Sono stati i partiti.
Vai,
chi ha fatto entrare clientelarmente? Chi ha fatto entrare clientelarmente i giornalisti, i tecnici? Chi? I partiti.
Poi ha detto anche il Partito Socialista, perché poi veniva pungolato da ex. No, ma l'ha detto. Beh, c'ha ragione,
no,
ha ragione, ha ragione.
È un discorso ineccepibile. Peccato che appunto lui, che era socialista, sa bene che.
Ho capito, mica è stato messo dai socialisti alla Rai. Abbi pazienza. È vero che era così. Si ragionava per pacchetti di redattori, operatori e quello che è. Poi per carità, alla Rai ci stanno grandi professionalità. Non voglio dire nulla,
sì,
però.
Ma anche lui, no, ma infatti Brunetta ha ragione su tutta la linea. Peccato che lui non è in politica da oggi.
Ma ho capito, ma non è che se uno oggi è in politica non può denunciare l'occupazione,
no,
dei partiti della Rai,
certo,
cioè,
ma alle volte, senta,
a meno che non
molti...
hai non ti sei fatto assumere tuo figlio o tuo
no,
nipote.
Ma
la Rai,
Brunetta su questo è una persona molto corretta. Dopodiché sembra però questi politici della Seconda Repubblica che siano tutti nuovi, cioè arrivati lì per caso.
No, è vero,
cioè,
è vero.
Sono arrivato qui per caso, c'è colpa di quelli di prima, ma i democristiani esistono ancora in politica oggi o no? Sì, i socialisti, ex socialisti, tutti bravi.
Che c'erano prima anche durante la Prima Repubblica.
Poi c'erano. Grande rispetto,
però sentiamo il modo in cui ieri interloquiva a un certo punto Brunetta con i suoi avversari. Era straordinario. Combatteva come un leone anche lui, come Santoro, due lottatori ieri, molto belli.
Tu sei un leader, dovresti essere un leader.
E tu dovresti
non ti ho interrotto. Hai fatto una bellissima tirata. Per favore.
Sì, ne faccio un'altra adesso.
Per favore, certo. Tu.
Tranquillo.
Certo, tu.
No, vado avanti.
Vorresti essere un leader?
Se non va al seggio uno in più del 50%.
Forza clack.
Ma soprattutto i miei quattro acutissimi sì.
Forza Clack,
può
forza
concludere.
Clack. Ma non offendere le persone.
Ma cosa
ti
vuoi?
Ma sono persone. Ma basta, non ti viene in mente che delle persone non ne possono smettere di sentire.
Ma chi offendi?
Clack, è Clack.
Castelli sul e ha ragione su questo. Chi vota no, in realtà, a parte alcuni Oscar, tra questi Oscar Giannino e altri naturalmente che partecipano a voto perché si sentono di partecipare eccetera, però chi va a votare no è perché in realtà vuole che politicamente vinca il sì, ed è corretta questa cosa.
Oggi chi dice andate a votare no imbroglia i cittadini, perché chi va a votare no in realtà aiuta a vincere il sì.
Anche Zaia,
deve
allora
essere assoluta. La Lega ha lasciato.
Anche Zaia quando va a votare
no,
sì
no,
aiuta a vincere,
no,
gli altri.
No, perché Zaia va a votare sì, non va a votare no.
Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale.
Viva il pedaggio sul grande raccordo anulare!
Bravissimo!
E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è a Laurentina Bruno l'infame. Ha cambiato gestione e prosciutto è più buono da Sergio dietro la piazza.
Numero uno assoluto. Dove andiamo? Giovanni da Cesena, buonasera. 800 24 00 24. Non vi accavallate, non vi accavallate. Stavo dando il numero di telefono. Stasera sono fumino. 800 24 00 24. Giovanni, allora.
E allora come stiamo?
Ce la caviamo, dica.
Mi sono meravigliato che dice che hanno picchiato uno della Lega in Svizzera.
Ma lei è un romagnolo finto, è sardo lei, Giovanni.
Bravo, tu sei un uomo intelligente. Io lavoro sia a Sardegna che
fondelli,
Ah?
No, scherzavo, Giovanni, bravo, arguto. Dico una cosa, ma allora hanno picchiato, che diceva?
Per me è un flop radio, se un uomo a quel livello come lui dice che è un deputato europeo, quello che è, non va a telefonare a Radio 24, ragazzi. Non va a fare la zanzara.
No, scusi, Giovanni, abbia pazienza. Prima ha chiamato l'ANSA, in realtà. Comunque, guardi che qual è il problema se chiama la zanzara?
No, il problema è che un uomo a quel livello non va a chiamare la zanzara. Mi permetti, un Radio 24.
Scusi,
no,
perché?
Per farlo sentire a livello nazionale.
E dove va?
Io per me quella lì è propaganda elettorale.
Ah, perché propaganda elettorale? Scusi.
Sì, perché mi meraviglio, non ci credo che l'abbiano toccato.
Lei dice che è tutta una finta, tutta
sì,
una finta.
Hanno chiesto di andarsene, perché io in Svizzera conosco gente, conosco il sistema. Io mi augurerei che l'Europa, invece di pensare all'euro solo, avesse pensato a tutti i cittadini, ogni singolo stato, a fare un popolo europeo, quello lì non l'ha mai fatto.
Vabbè, ho capito. Giovanni, grazie. Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Io volevo intervenire in relazione all'affermazione di Grillo che avete mandato in onda. Ecco, volevo soltanto sottolineare che non è così assurda l'ipotesi che possa essere un reato. Non perché lo penso io sono uno soltanto, quindi non conto molto.
No, ma che c'entra?
Ma perché in Australia, guardi, io ho vissuto un anno in Australia molti anni fa, in Australia chi deve andare a votare, iscritto alle liste elettorali e non esercita arbitrariamente il proprio diritto al voto, paga una sanzione amministrativa che all'epoca era di $150.
Ma non è che tutto quello che fanno in Australia...
Ma male è quello che fanno in Australia, ma sono 18 milioni di persone, male bisognerebbe dirlo al governo australiano, ma comunque...
Insomma, non è che lei fa prendere l'esempio dell'Australia, adesso bisogna verificare quello che dice, ma insomma mettiamo...
La democrazia, io prendo l'esempio di una democrazia. C'è una democrazia nella quale si ritiene che il voto, oltre ad essere un diritto, è anche un dovere nei confronti della collettività, della rappresentatività del voto nel suo effetto diciamo generale, della propria posizione nell'effetto generale.
Massimo, abbia pazienza, cioè, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando del fatto...
Cioè, secondo lei uno potrebbe, se un leader politico, un uomo politico, come ha detto Grillo, dice non votare, potrebbe essere perseguito?
Ci sono delle democrazie non tanto imperfette in cui questo è... non usiamo
questo
paroloni.
Dice Grillo, ma
è
abbia pazienza.
È sanzionato amministrativamente.
Ma io non lo so se è sanzionato. Secondo me è sbagliato sanzionare...
È una follia, ma si rende conto?
Cioè, non so di cosa stiamo...
Però così è.
Ho capito, ma non è che...
Ragioniamo. Da parte di una carica pubblica, suggerire a un cittadino di non andare a votare, qualunque sia la natura del voto, amministrativa, politica, referendaria, eccetera, è quantomeno irrispettoso nei confronti delle centinaia di migliaia di persone morte negli anni per darci questo diritto.
Questa è una stupidaggine, Massimo, abbia pazienza.
Ho detto una stupidaggine.
Sì, ha detto una stupidaggine colossale.
Ma questa è la sua opinione. Sì, non, è non credo che tutti gli ascoltatori la pensino.
No, ma per carità, ma le dico anch'io.
Ho dato un contributo personale.
No, ma anch'io dico delle stupidaggini colossali ogni tanto.
Ma io a lei non glielo dico che dice stupidaggini, lei lo dice a me, io non lo dico a lei.
Ho capito, ma io mi auto faccio mi confesso. Cioè faccio coming out su questo, cosa vuole che le dica? Spesso no, ogni tanto dico stupidaggini colossali, capita di dire stupidaggini, non è un problema.
Ma questa è una sua opinione, non è una stupidaggine il fatto che...
No, Massimo Squabbia, ma secondo me uno, anch'io lo sento, prima l'ho detto, anch'io voglio partecipare, ma non è che se uno non va a votare significa che deve essere perseguito penalmente o sanzionato amministrativamente, è una cosa assurda.
Guardi, io mi limito a riportare un fatto che ho vissuto e che esiste in una democrazia che non è molto imperfetta.
Ma io adesso non so se esiste ancora, ma in ogni caso
hanno aumentato la multa,
la nostra democrazia australiana,
cioè, va benissimo.
No, ma perché hai detto, ma lo so che lì c'è Cuomo, perché hai detto, c'è la, però comunque le persone sono chiamate a votare e quando sono chiamate a votare e ad assolvere a questo dovere, se non lo fanno arbitrariamente,
sì,
sono sanzionate.
Secondo me è sbagliato.
È una follia, l'ultima cosa. Sì. Questo porta il risultato elettorale, la partecipazione alle urne, mai meno del 97%.
Beh, te credo, certo.
E i costi,
come nelle dittature, però. Nelle dittature
le elezioni sono pagati da quelli che non vanno a votare, allora, sono a costo zero.
Cioè, Massimo, però le voglio dire una cosa. Assurdi, secondo me, no, ma io non sto dicendo, è un sistema, appunto, eccetera. Però la partecipazione molto alta alle elezioni è tipica di regimi, esatto, e di sistemi politici poco democratici.
Ecco, regimi no.
Sì, ecco, anche di regimi, come no? Beh, elezioni finte in Siria, elezioni finte all'epoca in Unione Sovietica, non so altrove, avevano sempre tassi di partecipazione altissimi, hanno votato il 99,9%.
Poi diceva sempre quello. Io non chiamerei una situazione poco democratica quella australiana. Comunque,
ma no, ma non sto parlando adesso dell'Australia, sto dicendo...
Preferisco l'America, tranne l'Australia, diciamo, è così, tranne l'Australia. Ecco, cioè, è come dice lei...
Adesso voglio dire, Massimo, detto con tutto rispetto, adesso noi ci possiamo mettere a discutere di come si vota,
ma appunto non è che, agli altri,
no, non è che ci possiamo mettere a discutere di come funzionano le elezioni in Australia.
Benissimo. No, io sto parlando soltanto di un principio, il principio in base al quale,
vabbè,
il voto è un diritto, ma a contrariamente a quello che pensa il nostro Presidente del Consiglio è anche un dovere.
Guardi, tutto che non è questione di, non è solamente Berlusconi, non è solo Berlusconi che ha invitato a non votare,
infatti,
a turno, a seconda delle convenienze politiche,
certo, infatti io non ce l'ho solo con lui, in questo caso stiamo parlando di questo referendum, ma in passato l'ho sentito dire a Bertinotti, l'ho sentito dire a Fini, io sono sempre andato a votare referendum e purtroppo quasi sempre il voto che io ho espresso e che quelli come me che sono andati a votare espresso non è valso nulla, cioè si è deciso in base a coloro che non sono andati,
sì,
a votare.
Sì, ma si può tranquillamente decidere, sì, scusi, non sarebbe più semplice
si
fare una prova. Ho capito, Massimo.
Non ha nessun esito.
Se mi lascia rispondere, le dico che può essere anche.
Che mi scaldo, ma è una cosa che
no, ma lei deve scaldarsi e fa bene a scaldarsi. Però le dico una cosa: forse è più semplice allora cercare attraverso iniziative legislative, eccetera, eccetera, o di abbassare il quorum, o di. Perché mi sembra più semplice piuttosto che mettere una sanzione.
Il quorum, guardi, è una trovata dei costituzionalisti per depotenziare l'effetto diretto del referendum. Perché,
lo so.
Si può dire. Ieri ho sentito Brunetta, che tra l'altro è stato il mio professore di economia del lavoro a Tor Vergata. È una storia preparatissima,
grazie.
Diceva, ma tanto comunque si può anche non andare a votare perché riferendo un bene o un male, non è che sia un voto, diciamo, con questo blasone, con questo, le elezioni politiche. Bene, per le elezioni politiche il quorum non c'è. Paradossalmente, se a votare per le politiche ci andassero tre persone, deciderebbero quelle tre.
Vabbè.
Ecco, invece per il quorum bisogna che ci sia la maggioranza.
Vabbè, ma questo non è che la Costituzione può andare bene solamente quando uno quando conviene e poi invece male quando uno... abbia pazienza, su. Luca da Milano, dai.
Buonasera, dica. Giuseppe, buonasera David. Io questa telefonata doveva essere effettuata ieri e non oggi, perché il tema mi sembra che si sia spostato.
Luca, non ci sono temi qui alla Zanzara, lei può intervenire su quello che le pare.
Meglio così. Allora, riflettevo se il Presidente degli Stati Uniti in questi giorni avesse avuto del tempo libero e si fosse dedicato un po' ai suoi pensieri, avesse pensato a quello che gli ha detto il primo ministro italiano 10 giorni fa e poi lo confronta con quello che invece ha sostenuto la Corte Suprema brasiliana. Io trovo che l'immagine che l'Italia dà di questa è veramente straordinaria. Cioè, da un lato c'è una, non ricordo le esatte parole, mi perdoni, come ha detto lei, a volte si dicono delle sciocchezze, una quasi dittatura dei giudici di sinistra, il primo ministro. Dall'altra parte un terrorista, diciamo chiamiamolo terrorista, di sinistra comunque, che rientra in quell'ambito, che rischia la vita, rischia comunque la giustizia, se viene in Italia per come... Cioè, è una situazione veramente paradossale. Lei non trova?
Sì, guardi, se qualcuno vuole pensare che la mancata estradizione di Battisti... sia il frutto delle frasi di Berlusconi sui giudici, per carità, lo si può pensare, ma non è assolutamente così. Il punto è un altro, e lo spiega oggi bene Luigi Spinola, non so bene come si pronunci, in un articolo sul Riformista. Il punto fondamentale è uno, cioè, oltre alla nostra diplomazia, che evidentemente ha fallito, sarà stata sbagliata la strategia, eccetera, c'è una questione molto semplice. Cassese ieri su Repubblica diceva anche che probabilmente ci sono dei passi omessi dal nostro governo, ma insomma questo fa parte della discussione, che è legittima assolutamente. È che nei confronti del Brasile evidentemente l'Italia conta poco come potenza, dunque ci si può permettere tranquillamente da parte del Brasile di rischiare di compromettere delle relazioni, eccetera, eccetera. Oppure si è talmente sicuri che tanto l'Italia ha bisogno del Brasile, delle commesse dal Brasile, che non si rischia nulla. E dunque il Brasile sbeffeggia l'Italia e si può permettere di sbeffeggiare l'Italia. Questa è la lezione che viene. E devo dire una cosa, da conoscitore di questo caso e anche così da osservatore, risparmiamoci questa cosa patetica, ridicola, del richiamo dell'ambasciatore, che è una cosa patetica, che non serve assolutamente a nulla. Queste procedure le capisco, le procedure formali, diplomatiche, queste cose stantie, le capisco da un certo punto di vista.
Anche perché l'hanno richiamato
col biglietto di ritorno già fatto, probabilmente.
Col biglietto di ritorno, sì, è probabilissimo, perché sarà qui una settimana,
sì.
Viene a votare. E poi non lo so se andrà a votare l'ambasciatore italiano in Brasile, e poi tornerà lì, perché i rapporti commerciali
ci risparmiassero queste farse inaudite.
Ma che gli frega al Brasile se gli ritiri per una settimana l'ambasciatore?
No, ecco, lasciassero l'ambasciatore là, facciamo quello che dobbiamo fare. Secondo me l'unica strada è quella.
Andiamo a prenderlo,
punto. Un'operazione segreta che non si dovrebbe dire.
Come ha detto ieri Luttuak,
adesso lo richiamiamo, un minuto.
Ma non è che puoi chiamarlo sempre.
No, ho capito, però gli avevo detto che forse l'avrei richiamato, per cui va bene. Abbiamo parlato anche troppo di questa vicenda che è già scritta. Stefano da Chieti, buonasera.
Buonasera, dottor Cusciani, volevo intervenire su quello che ha detto Vauro prima. Allora, innanzitutto sul contratto, perché si diceva che lui è stato pagato poco, eccetera. Visto che lui stesso si è definito abusivo in quella trasmissione, quindi la sua prestazione non è stata richiesta, io credo che sia già tanto il fatto che la RAI abbia deciso di pagarlo, perché comunque, appunto, non essendo richiesta la sua prestazione, non aveva, credo, diritto a essere pagato.
No, ma guardi, scusa, il punto è questo. Adesso, al di là di questo, uno può pensarla in tutti i modi, su Vauro, su Santoro, eccetera. Se uno è presente sullo schermo, perché evidentemente il conduttore o non so chi lo autorizza a stare lì, poi ha da essere pagato in qualche modo. Uno può pensare tutto il male possibile di Vauro, di Travaglio, di Santoro, in alcuni casi lo penso anch'io. Però, detto questo, se uno va lì, deve essere pagato o no?
Guardi, io faccio un esempio.
Lei dice di no, vabbè.
Se io andassi in ospedale, faccio un esempio semplicissimo, andassi lì ad aiutare persone anziane a mangiare, poi non credo che dopo un anno possa andare dal manager della ASL a dire: guardi, mi paghi perché ho fatto questo.
Sì, ma non è che
lavoro.
Va abusivamente in onda, non è che sta lì abusivamente, sta lì perché gli promettono che gli fanno un contratto, dopodiché tirano la corda fino all'ultimo. Così funziona, abbia pazienza.
Volevo aggiungere un'altra cosa, perché poi il signor Vauro ha detto su Berlusconi che non si fa processare
ha fatto un paragone con Battisti, che è un paragone ridicolo naturalmente. Devo dire che le frasi, l'abbiamo fatto già notare una volta, le frasi che Battisti disse sui giudici in Italia sono simili a quelle di Berlusconi, però insomma lasciamo, ragazzi, di che cosa parliamo? Possiamo fare mille paragoni da questo punto di vista, quello è un assassino, siamo seri, su.
Ogni volta che si parla di Berlusconi si dice che non si fa processare, ci si riempie sempre la bocca dell'articolo 3 della Costituzione. Vabbè. Che sappiamo quello che dice, che siamo tutti uguali davanti alla legge, ma nessuno parla dell'articolo 68 che fino al 1993 prevedeva che nessun parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale né tantomeno arrestato anche in presenza di una sentenza definitiva.
Vabbè, adesso non c'è evochi l'articolo.
È importante perché altrimenti si dà un'informazione che è monca di una parte.
Vabbè, bisogna evocare anche quest'articolo. Benissimo, abbiamo capito, Stefano, grazie. Luca Zaia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera a tutti.
Come andiamo? Parenzo, saluta un tuo conterraneo veneto. Salutiamo, dai. Saluta, sì, gentile almeno una volta.
La saluto, no? Come la stavi salutandolo tu, io lo saluto sempre, lo sento sempre con grande piacere il governatore.
E subito comincia a lisciare.
No, il governatore del paese, della mia terra. Come
Senta,
David Parenzo, buonasera anche a te.
Signor Zaia, lei che cosa fa domenica e lunedì?
Beh, guardi, io non penso di dedicare 48 ore al mio voto per il referendum, ci andrò in 5 minuti e voto, come ho sempre detto che farò.
Dunque va! La notizia è che contribuisce al quorum.
Non è una nuova notizia, perché l'ho detto forse due o tre mesi fa.
Lo so, ma
lo dico perché adesso va di moda dire che si va. Io lo dicevo quando gli altri ci stavano ancora pensando.
E come vota, se si può sapere?
Ma guardi, le dico la verità, io ho scritto anche un libro un paio d'anni fa, Lottare la Terra, per parlare dell'identità, dei contadini, delle biomasse, del non nucleare, eccetera. Quindi sarà sicuramente un voto contrario al nucleare. Quindi sarà un sì.
Sì.
Saranno due sì per l'acqua e sul processo, sul legittimo impedimento, le dico la verità, mi sto informando, mi dicono che la legge scade a luglio. Ho letto qualcosa, forse su un quotidiano, che ricordava che comunque il legittimo impedimento è riconosciuto dal giudice, non dall'imputato.
È così.
Quindi ho l'impressione che abbia molta politica o quant'altro. Comunque,
ritira la scheda o no?
Sul legittimo impedimento, ma io le ritiro sempre le schede.
Si può anche non votare. Sì. Berlusconi dice che non va a votare. No, secondo me anche il suo collega Castelli, della Lega, dico collega da questo punto di vista, ieri sera ad Anno Zero ha detto chi va a votare e vota no, evidentemente la pensa diversamente da lei Castelli su alcuni argomenti, ma è legittimo naturalmente, avete lasciato libertà di voto, è in realtà perché vuole votare sì, perché si sa benissimo che andando a votare no andando a votare no si contribuisce alla vittoria del sì, diciamo la verità, questa è... Dunque non andare a votare è legittimo secondo lei? Invitare a non andare a votare come...
Ma guardi, il referendum è un diritto, non è un dovere. Sappiamo benissimo che comunque nelle diverse occasioni, nelle diverse stagioni anche della politica in questo paese si è invocata la spiaggia, il mare, andarci, non andarci. Poi penso che i cittadini abbiano sempre dato una grande lezione. Penso al referendum sul divorzio, penso a molti altri referendum importanti. Penso a quello del nucleare dell'87, se non ricordo male, con l'80,6% di no al nucleare. Per cui guardi, il popolo alla fine darà sempre i suoi segni.
No, certo, però Berlusconi quando dice che non va a votare, un presidente del Consiglio si può permettere di dire una cosa del genere o no? O sbaglia?
Io penso proprio di sì, qualsiasi cittadino, non perché il presidente del Consiglio lo può dire, anche perché è una facoltà che vi è data. Devo anche dire una cosa, che io spero che il lunedì si parli di nucleare, si parli di acqua, si parli di questi temi e non si parli se ha vinto la sinistra o la destra in virtù del referendum, perché questo sarebbe svidente per i temi così importanti che vengono trattati.
Però questo succede, lo sai, i referendum non sono mai...
In Italia si butta tutto in politica, cioè cosa vuol farci?
È così che vogliamo fare. Parenzo?
Lei, Zaia, i leghisti, la base della Lega, andrà a votare oppure starà a casa? La base della Lega.
David, io ho detto spero che si parli di nucleare lunedì e non di Bassani che ha vinto, di Berlusconi che ha perso o viceversa, perché vedo una trasversalità, come tu sai io sono sempre in mezzo alla gente, vedo una trasversalità di pensiero su questi temi che è impressionante, per cui immagino che molti andranno a votare, molti altri magari decideranno non andarci, altri non avranno tempo perché poi obiettivamente anche animazione... Attorno ai referendum se ne fa sempre poca e anche noi cittadini abbiamo delle colpe, perché non è che siamo poi sempre tanto interessati ad andare a esprimere il nostro voto ai referendum, perché tutti siamo passati per quel vaglio, cioè adesso magari domani ci andiamo, domenica ci andiamo tutti perché il nucleare ci sta a cuore, ma magari in qualche altro referendum, penso a quello della devoluzione, quello nostro, nel quale dicevamo ai cittadini italiani che volevamo dimezzare i parlamentari, ricordo che solo due regioni hanno detto sì.
Allora, 30 secondi, torniamo subito. Siamo qui prima dell'interruzione della pubblicità, tra qualche istante, 800 24 00 24. Vedo una Lady Gaga scatenata su Sky TG24, sentite.
Spemi, parte di quello politico, parla di uno spettacolo. C'è chi prevede un attacco diretto alla nostra Costituzione, perché il re ha di riconoscere solo matrimoni etero. Intanto è ormai certo che per problemi di agenda il sindaco della
Lady
capitale...
Lady Gaga, lei lo farebbe un Euro Pride in Veneto, signor Zaia?
Un Euro Pride in Veneto? Penso che in Veneto in questo momento abbiamo altri problemi. Non ho nulla contro i gay, non ho nulla da recriminare, cioè, fra l'altro conosco persone che sono gay e sono persone eccezionali.
Beh, no, è questo
conosco, no, ma lo dico a scanso di equivoci, però noi in questo momento, guardi, abbiamo un unico pensiero, che è quello di uscire dal casino dell'alluvione.
Sì, lo so, vabbè, ma che c'entra questo è evidente.
Potrebbe venire a raccogliere un po' di fondi Lady Gaga.
Guardi che portano un sacco di turisti, il turismo omosessuale è roba forte, che va forte, perché non pensiamo...
Il Veneto è leader a livello nazionale per turismo con 62 milioni di presenze.
Facciamo un turismo omosessuale, promuoviamo turismo gay friendly.
Veneto gay friendly.
Beh, guardi, in Veneto noi non respingiamo nessuno al mittente,
ci mancherebbe altro.
Possono venire i turisti, prova ne sia che la nostra ospitalità è nota in tutto il mondo. Guardi, Venezia in questi giorni con la Biennale, invito tutti comunque a venire a vedere la Biennale, è andata in overbooking, cioè fa 150.000
Euro Pride a Venezia. Che facciamo, Parenzo? Facciamo Euro Pride a Venezia, cioè, non sarebbe male, però.
Bellissimo.
Euro Pride a Venezia col patrocinio della regione. A tra poco. Siamo qui, sono le 20 con Davide Parenzo, collegamento da Roma, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in collegamento, credo, da Venezia. E, volevo chiedere una cosa, ero sopra pensiero, perché sono sempre queste cose che mi vengono in mente sulla vicenda di Battisti, con questa farsa del richiamo dell'ambasciatoria. Ancora non ci posso credere che si reagisca ancora in questo modo così banale. Il richiamo dell'ambasciatore, a cosa serve richiamare l'ambasciatore col biglietto di ritorno già scritto, il biglietto di ritorno già siglato? Il Brasile se ne fotte dell'Italia, di tutti questi piccoli traccheggi. Io ho un sogno, caro Parenzo, ho un sogno che ogni tanto mi viene, sai, una di quelle azioni in stile Blitz, in stile Mossad, sia benedetto il Mossad, al contrario di quello che dice Vatti, ma no, che lo ha maledetto l'altro giorno da noi perché dice che viene perseguitati, in stile Entebbe, una bella missione, non si dovrebbe dire, naturalmente non siamo noi, e più avanti avremo un altro contributo del professor Luttuak su questo. Zai, anche lei nel cuore ha questo sogno, me lo dica, che anche lei nel cuore ha questo sogno, che l'Italia dovrebbe essere un paese talmente forte, talmente da fare ogni tanto questo tipo di operazioni.
Beh, ma questi restano ancora sogni, mi sa. Però sono cambiati gli anni, cioè la libertà che noi rivendichiamo la dobbiamo dare anche agli altri nel decidere, no? Però noi siamo profondamente incazzati, me lo lasci dire, della decisione dei brasiliani.
Ma questo significa che l'Italia conta poco, eh?
No, guardi, non significa che l'Italia conta meno del Brasile, me lo lasci dire. Significa che Battisti ha trovato il paese giusto per farsi proteggere.
Questo sicuro, non c'è dubbio.
Il problema è che noi abbiamo bisogno del Brasile e il Brasile non ha bisogno di noi.
Senta cosa disse.
Io però vorrei anche ricordare, cioè, anche perché questo è un argomento troppo serio.
No,
io mi ricordo molti criminali nazisti e c'è molta, insomma, David mi capisce, c'è molta anche letteratura che hanno avuto asilo in quei paesi, da quelle parti.
Come no?
Penso all'America Latina in generale, senza citare uno stato. Quello un mal costume, no? E ho l'impressione che si continui con questo mal costume.
Senta quello che disse alla Zanzara qualche mese fa, quando il caso Battisti era ancora in divenire, diciamo così, ma erano già state prese delle decisioni importanti dal Brasile contro l'Italia, il suo collega europarlamentare, collega di Lega, dico, Mario Borghezio. Senta.
L'Italia, detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
E questo era Borghezio col suo solito linguaggio. Lei dice: noi siamo incazzati neri, anche perché in Veneto c'è una famiglia che è stata colpita dalla vicenda Battisti, lo dobbiamo ricordare, lo sa benissimo anche lei, signor Zaia. Giorni fa, io lo chiedo perché c'è stata una forte discussione, sempre Borghezio si è espresso su temi di politica estera in maniera piuttosto forte su un tema che fu caro alla Lega anni fa. Lei è molto giovane, in realtà magari non visse quel momento, ed è il fatto che la questione Mladic. Borghezio ha detto: Mladic è un eroe, un patriota. Ora, uno della Lega che è evidentemente diverso da Borghezio come lei, cosa dice a Borghezio? Si calmi, non dica più queste stupidaggini, non appartengono alla Lega, dica qualcosa a Borghezio se si sente di dirla.
Ma no, guardi, io non dico niente a Borghezio, dico quello che penso, che è molto diverso. Penso anche più nobile di star lì a dire le cose a Borghezio. E io penso che chi ammazza le persone non è un eroe, punto.
Ecco. Punto e basta.
Non c'è altro da aggiungere. Che poi ci siano delle idee che sottendono, delle idee personali, un'ideologia di gruppo, questa non giustifica l'ammazzare le persone.
Bravo. Quindi sì. Fu un errore anche andare a trovare Milosevic quando la Lega andò da Milosevic.
Guardi, Parenzo, questa è una partita che si perde nella notte dei tempi. Milosevic è stato assicurato dalla giustizia e direi di chiuderla qui.
E quindi bene così.
Però sbaglia, perché da poi non sto qui a insistere su Borghezio, perché evidentemente si prende la responsabilità di quello che dice. Cioè, lei fa il presidente della Regione Veneto, non c'entra nulla, ma siccome rappresenta la Lega al Parlamento Europeo, ed erano piuttosto sconcertati al Parlamento Europeo per queste frasi che lei stesso avrà sentito o avrà letto da qualche parte, cioè il fatto di sostenere che un esponente della Lega sostenga che Mladic è un eroe, un patriota, che forse il massacro a Srebrenica non c'è stato, non la sconcerta un po'? Non bisognerebbe prendere qualche provvedimento, oppure la Lega dovrebbe farsi sentire bossi nei confronti di queste frasi, sì o no?
Ma guardi, io le posso garantire che questa non è la posizione della Lega, è una posizione personale di Borghezio, e non so da dove scaturisca. Tutto il mio rispetto, il rispetto delle idee di tutti, ma non la condivido.
Senta, cambiamo argomento prima di lasciarla. La questione Berlusconi.
Ma non mi chiede niente sull'alluvione.
L'alluvione non ha fatto l'intervista prima con noi, in un intervento.
Beh, ma ricordiamolo, comunque ci sono 500.000 cittadini che si sono allagati.
Sì, lo so.
Che magari gliene frega un po'. Cioè, se magari riusciamo a dire qualcosa, la ringrazio.
No, ma per carità. Le volevo chiedere una cosa su Berlusconi. Non dovrebbe, secondo lei, la svolta potrebbe essere pure quella di annunciare, per esempio, che nel 2013 non sarà più lui il candidato?
Ormai avete il motore di ricerca, le domande sono sempre quelle.
Adesso non ci dica così, perché ci demoralizza in questo modo.
Guarda, mi permetto di fare un po' la zanzara, no? Ogni tanto.
No, per carità, assolutamente.
Dico che se invece di guardare avanti ci guardiamo indietro, ci accorgiamo che dal 2008 ad oggi, in questi due anni e mezzo, tre che sono passati, sono accadute le cose inimmaginabili, più inimmaginabili. C'è stato il crollo dei mercati, una crisi internazionale mai vista prima. Abbiamo avuto 42.000 profughi che sono arrivate sulle nostre coste. Abbiamo una guerra in tutto il Maghreb, il Nord Africa, tutto coinvolto da insurrezioni, da Siria e molto altro ancora. Secondo lei io sono in grado di dire cosa accadrà da qui?
No,
a tre anni.
Ho capito, però molti dicono, tre anni, a parte non sono tre anni ma sono due, ma molti dicono che insomma una delle cose che dovrebbe fare Berlusconi è prendere in mano la situazione, anche tra le altre cose dire nel 2003, ma insomma lei ce lo vede nel 2013 ancora candidato Berlusconi, sì o no? Così, come sensazione personale.
Non mi occupo di queste cose e me ne guardo bene anche di esprimere commenti, anche perché i problemi che hanno la gente sono tutt'altri, che sta qui a preoccuparsi nel 2013 se Berlusconi corre o no. Mi creda che la gente che incontro io, in Veneto, sono 140.000 disoccupati, hanno ben altri problemi.
Sì, lo so, però si discute anche di questo. Nei bar si discute anche Berlusconi, resta, non resta.
Nei bar non si discute di questo.
Di che si discute? Ci si piange addosso e basta?
No, assolutamente. Noi guardiamo al futuro con positività, anche perché solo i pessimisti non fanno fortuna. La verità è che è un momento critico, soprattutto per un territorio che non ha mai conosciuto la disoccupazione come il nostro.
E per questa storia dell'alluvione. Però mi viene in mente adesso un'altra domanda da fare, magari più originale, o forse no, prego. Forse stupida anche questa. Ed è una cosa su questa Butad, secondo me Butad, per carità, che ho detto con tutto rispetto, di uno dei dirigenti della Lega, il signor Calderoli, sui mondiali del 2014, sul boicottaggio dei mondiali del 2014, sempre sulla vicenda Battisti. Che dice lei? Una cosa sbagliatissima, immagino.
Ma guardi, non la penso proprio come lei, nel senso che io penso che si debba comunque alzare i toni rispetto a questo paese che tiene un criminale in libertà. E questo è uno dei metodi per alzare i toni.
Dunque anche lei è favorevole a questa cosa?
Ma guardi, poi io non so se si arriverà alla fine di questo percorso, però il fatto di minacciare, cioè è inutile invocare Mossad e poi magari avere dei polsi che tremano perché qualcuno dice boicottiamo i mondiali.
No, però,
allora o si sceglie la linea dura o non si sceglie.
Ma questa non è la linea dura, è una linea da Ridolini, quella dei mondiali di calcio, abbia pazienza.
Lo dice lei?
No, lo dico io. Certo
lei rappresenta un'opinione, non è l'unica.
No, per carità, ma dire che l'Italia deve boicottare.
Ha detto Ridolini, a me sembra che insomma io non faccio l'avvocato difensore di Calderoli, me ne guardo bene.
No, appunto.
Però dico, è un'idea.
Sì, no, è un'idea.
Noi dobbiamo imparare a rispettare le idee. Glielo dico dalle perché per 20 anni ho sentito dire che i leghisti erano razzisti.
No, ma a me lo dice.
Siamo federalisti come tutti gli altri cittadini in Italia.
No, ma per carità, a me non sto dicendo, c'è anche il diritto però di criticare le idee oltre che quello di esprimerle.
E anche di non condividerle.
Assolutamente, cioè, però io ripeto, sono due cose diverse. Una cosa è ipotizzare, capisco che è una cosa un po' vaga, quella del blitz militare, una cosa è dire boicottiamo i mondiali di calcio, che sarebbe un danno assoluto soprattutto per l'Italia, secondo me. Comunque.
Ma guardi, però le posso ricordare che con le Olimpiadi abbiamo fatto delle prese di posizioni nel passato, proprio gli anni 60, mi viene in mente la Corea, Seoul, cioè insomma approfittare di eventi internazionali per sollevare, mi ricordo, gli atleti sul podio con il guanto nero, con il pugno, cioè insomma sono segnali che comunque si sono utilizzati, magari potrebbe essere che se non si arriva a boicottarli, magari potrebbe essere che chiediamo a tutti i nostri atleti di fare atti di protesta durante, che so, le partite, entreranno tutti con il braccio alzato, faranno qualcosa, cercheranno comunque di approfittare di questo palcoscenico per dire che questo paese non rispetta le regole della democrazia.
Proposta.
Che vuole mettere in galera.
Proposta, potrebbe non essere male. Grazie.
Ultima domanda.
Che vuoi fare, Parenzo?
No, sui ministeri al nord. Perché
i ministeri al nord, è vero, i ministeri al nord.
Galan ha detto che è una puttanata intercontinentale, come replica l'ex governatore del Veneto.
Ma a me non risulta di avere nel mio programma di replicare al ministro Galan,
no,
me ne guardo bene, anche perché non ha, cioè io posso dire che il
lo vorrebbe un ministero in Veneto, lo vorrebbe lei?
Ma io assolutamente sì, e vi do una lettura che spesso non si dà a questi spostamenti,
mi dica.
Che è quella ad esempio di investire nella formazione della classe dirigente che potrebbe essere multiregionale, i ragazzi che possiamo portare, che so, a fare la gavetta nel ministero della giustizia e dell'economia, neolaureati, i quali vengono stipendiati con 1.200 euro al mese, se non sono di Roma non riescono ad affrontare questo impiego perché hanno troppi costi. Io l'ho vissuto da ministro, ditelo tutti, ho dovuto farmi gli staff, quelli dei giovani, dei giovani di prima assunzione, tutti del luogo, perché nessuno accettava dal nord a venire lì a farsi un'esperienza al ministero. A me sembra che a tutti i ragazzi da nord a sud possa essere garantita questa occasione.
Però mi scusi Zaia, Galan non è uno qualunque, è stato presidente della Regione Veneto eccetera eccetera, e dice che proprio queste parole qua ha detto, proprio
intercontinentale
questa cosa dello spostamento dei ministeri. Lei che è presidente della Regione Veneto, che piglierebbe un ministero, una risposta gliela deve dare a Galan. Anche se non è nel suo programma, nel suo programma, però.
Io ho già risposto, nel senso che a me sembra che ad esempio questa potrebbe essere un'opportunità. Poi il ministro Galan, cioè persona autorevole, elevatura da statista, può permettersi di dire queste cose.
Cioè che non è una cosa da statista, insomma.
Levatura da statista.
Ma è una cosa, pane, voglio dire, no, una cosa del genere che viene fuori proprio deve essere anche apprezzata. Lui ha detto non è una puttanata intercontinentale, c'è una boiata.
Ci sono delle frasi famose di statisti importanti che sono passate alla storia, passerà anche questa.
Vabbè, grazie.
Buonasera.
Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, siamo qui, caro
Parenzo.
Siamo qui
a combattere di venerdì.
Bravo per quella domanda, mi ero dimenticato i ministeri, ministeri, vabbè.
Non ha risposto più di tanto.
Insomma, quando...
È molto moderato, misurato.
È diventato, moderato, istituzionale.
Misurato,
sì.
Molto...
Vabbè. Federico Dalla Spezia, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica pure.
Io sarò molto breve perché poi mi interromperà molto velocemente.
Ma non è detto,
come
dipende.
Fa solitamente.
No, solitamente, dipende naturalmente.
Trovo aberrante che lei definisca apostrofi con una brutta parolaccia.
E qual è?
Ma io non la voglio ripetere.
Qual è la parolaccia? Io non sono andato, non ho detto affatto parolacce. Per cui
difendere il futuro dei propri figli, delle persone.
Ah, ho detto stronzate, sì, questa non è una parolaccia.
Esattamente.
Sì, non è una parolaccia.
Sì, molto volgare.
Vabbè.
Molto volgare. Difendere, appunto, fare così il legittimo diritto delle persone che vogliono mettere al primo posto il futuro dei propri figli.
Sì, perché io invece non lo voglio mettere, siccome non vado a votare io non lo metto.
Mi chiedo se questo è ancora un programma giornalistico o è diventato un varietà, caro Cruciani.
Guardi che se mi dice che è un varietà però giornalistico non mi offendo.
Spero che il suo editore si ponga questo interrogativo.
Aridaglia questa cosa.
La ringrazio, la saluto, arrivederci Cruciani, buonasera.
Prego, vabbè. Caro Federico, voleva fare il suo piccolo, sì, voleva fare il suo comunicato, il suo comizietto e chiudere, ma va benissimo, c'è spazio anche per queste cose qui.
Abbracciamolo forte.
Abbracciamolo molto forte. Sergio da Roma.
Sergio da Roma. Pronto?
Dica Sergio.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì, abbassi la radio però, caro Sergio, abbassi la radio.
Tre argomenti.
No, se non spegne la radio no, traffico.
Kuwait, il migliore amico di chi guida. Trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Vi presenta Strade in diretta.
Rimane critica la situazione sull'Autosole dopo un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno. Code di circa 8 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Ma si rimane in coda anche prima tra Fidenza e Parma in direzione Bologna, perché su questo tratto la polizia stradale effettua momentanei blocchi. Per lo stesso incidente in direzione Milano, automobilisti incolonnati per circa 6 km tra Modena Nord e Reggio Emilia, altri 6 km di coda sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'innesto per la A1. Ora sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, anche qui si avvertono le conseguenze di un incidente, le code sono tra Punta Raisi e Capaci verso Palermo. Sulla 12 Roma-Civitavecchia invece si rimane in coda tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia per l'incendio di un veicolo. Infine i cantieri sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti tra San Bartolomeo e Imperia verso Ventimiglia, lavori con rallentamenti e code anche sulla 3 nella zona di Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.
La Zanzara.
Eccoci, Massimiliano da Catania, 800 24 00 24, si prepari il collegamento con il professore emerito, professor Edward Luttuak. Si prepari il collegamento, Massimiliano.
Allora Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica. Massimiliano?
Sì, mi sente?
Sì, la sento, se non parla...
Ho salutato anche Parenzo.
Buonasera. Buonasera.
Allora, io non ho sentito gli interventi prima di me perché poi mi sono dovuto allontanare.
Ma non c'è problema, essere... Massimiliano, per carità, seguire la Zanzara è un dovere imprescindibile, però se lei manca non sarà punito eccessivamente.
Io sono convinto che la mia nasce un po' come una provocazione, però io credo che una persona, voglio usare le parole del Consiglio, per me chi non va a votare al referendum non è intelligente.
Chi non va a votare non è intelligente, dunque io sono un cretino, insomma.
Io invece convinto al contrario, perché il mio intervento è proprio finalizzato a convincerla ad andare a votare, che lei non è un cretino e quindi non può non andare a votare.
Sicuro?
Né lei né Parenzo. Sì, ne sono sicurissimo, perché...
Vabbè, ma tenti di convincermi, Massimiliano, non c'è problema.
Ma guardi, è semplicissimo.
Molto semplice.
Quando io sono convinto che lei non va a votare comunque un'idea su tutti questi quesiti del referendum... Perché a questo punto quindi quest'idea non deve essere espressa? Io posso capire.
Come non deve
che...
essere espressa? È espressissima quest'idea. Io ho già detto che non vado a votare perché penso che per far vincere i no sia meglio non andare a votare. Voterei no a tutti e quattro.
Ma questa non è. Ascolti, questo è... ho dimenticato un altro particolare: che lei e Parenzo, oltre a non essere stupido o cretino, è anche, secondo me, una persona che della politica si. E si interessa della politica seria.
No, ma ho capito, Massimiliano, ma dopo questo preambolo di cui la ringrazio, la conclusione però qual è?
La conclusione è che non andare a votare per far vincere il no, in realtà però fa muovere un tipo di politica che non è, come dire, io adesso non voglio dirle seria nel senso perché la voglio fare grave la cosa, però è un po' come lo stesso Paragone, quando lei vede una partita di calcio e la squadra che vince, a quel punto fa melina invece che continuare
no,
a giocare.
Ma che c'entra la melina qui, Massimiliano? Io adesso... guardi, tra l'altro nel tempo, prima ero convinto tanti anni fa che i referendum fossero una cosa meravigliosa, fantastica, eccetera.
Beh, lo sono state.
Sì, può darsi che lo siano stati, eccetera. Secondo lei lo sono, secondo me invece non lo sono, non lo sono più, perché, soprattutto perché mi sono reso conto che non servono assolutamente a nulla, questo è il punto.
Ma noi abbiamo tante cose nella politica che purtroppo oggi ci dimostrano che tante cose vengono fatte e non servono a nulla.
Purtroppo sono nefasti spesso, come la decisione sul nucleare nell'87, cioè, questo è il punto, la responsabilità civile dei magistrati passò. Certo. Eccetera, e non fu mai
privatizzazione della RAI,
ma un sacco di cose, un sacco di cose, per cui di che parliamo?
Lei consideri che è stato nefasto il risultato sul nucleare del
secondo me sì, assolutamente, ma ormai questa è opinione comune, cioè non è che lo dico solo io,
è la sua opinione comune a tanti altri. Io lo ritengo invece, per esempio, sul nucleare sono convinto che è stato un successo.
Sì, sì,
ma quello che le voglio dire io è che quando invece qualche referendum per me è stato nefasto, preso la responsabilità, cioè, della decisione della maggioranza, come avviene sempre in democrazia.
Beh, certo,
la democrazia è il potere.
Scusi Massimiliano, ma io non sto mica dicendo che se passa il sì sono una banda di criminali e ladri,
Si
raggiunge il quorum, scusi.
No, ma è che io...
Anzi, probabilmente si raggiungerà, io come al solito sarò minoranza, ma insomma non è un problema.
Non c'è problema, sicuramente lo capisco, però io voglio dire, in questo periodo dove noi abbiamo assistito, voglio dire, secondo me anche grazie al nostro Presidente del Consiglio, di quella che è, come si suol dire, l'indice di serietà della politica.
Sì, vabbè, però adesso
Italia.
Questo che c'entra, mi scusi, cosa c'entra la serietà di Berlusconi, il referendum, eccetera? Lei rende tutto di nuovo, tutto centrato su Berlusconi, cioè, abbia pazienza.
No, assolutamente, Berlusconi, voglio dire, centrato su Berlusconi, è stato Berlusconi a centrare.
Scusi, ma abbia pazienza, Massimo. Se io sono a favore del nucleare, tendenzialmente a favore della gestione dei privati dell'acqua, sono a favore del legittimo impedimento, ma mi scusi tanto, benissimo. Ma per quale motivo dovrei andare a votare domenica?
Perché vado a votare.
Ma non vado a votare, perché se vado a votare vincono i sì, abbia pazienza, ma è talmente semplice spiegarlo che non capisco.
Vinto però, hanno vinto però con sistema dalla sua, diciamo, dalla sua Costituzione.
Ma che vuol dire dalla Costituzione? Quello che è previsto dalla Costituzione, non c'è nessuna cosa criminale in questo, è normale che sia così.
Non c'è niente di criminale.
Cioè, il fatto è questo, che a corrente alternata, a seconda delle convenienze politiche, uno dice siete poco democratici, volete vincere col trucco, con l'imbroglio, non andando a votare. A seconda delle convenienze, a turno si fa così. Quando è un referendum, come dire, un referendum...
Non lo attribuisco a una parte politica all'altra, mi scusi.
Ma no, ma lo sto dicendo in generale, non sto dicendo...
L'hanno detto da una parte o dall'altra, hanno sbagliato comunque, io le parlo di un altro tipo di politica.
No, ma guardi, io rispetto anche chi va a votare, no, per esempio questa mattina Giannino nella trasmissione sull'acqua che ho sentito perché ero in macchina, ha detto una cosa molto chiara, capisco quelli che non vanno a votare, perché naturalmente vorrebbero votare no, ma non vanno a votare perché evidentemente sanno che in questo modo contribuiscono al quorum, però io mi sono impegnato in questa cosa, ho fatto una battaglia civile sull'acqua e su altre cose, eccetera, e dunque vado a votare, ma io non sto dicendo che tutti sono come quelli che descrive Castelli, ci sono molti che vanno a votare no e sanno benissimo che vince il sì, ma per dimostrare che loro hanno dovere civico e perché poi sotto sotto vogliono dare un colpetto a Berlusconi, dicono che vanno a votare, sì. Votano no, questo è il punto.
Però in tutta la vicenda,
dimmi Parenzo.
No, che in tutta la vicenda c'è qualcosa di paradossale, che mentre negli anni 80, quando c'erano i referendum,
sì. La battaglia era sì e no, è vero.
Quello, il comitato del no lo si vedeva,
vero.
Questa volta da un po' di anni a questa parte manca questa cosa qui, questo è un deficit democratico, indubbiamente. Dopodiché deficit democratico, stiamo pompando le cose come sempre.
Ma adesso deficit democratico
è un peccato, diciamo che è un'occasione mancata.
Diciamo che il referendum
io dico di più, guarda, molti che voteranno sì non sanno nulla dei tre quesiti, per me quelli più importanti, cioè i tre a cui direi no io, cioè i due sull'acqua e il nucleare, a cui io direi no, mentre direi sì al legittimo impedimento, ma su quei tre lì, in particolare sull'acqua, secondo me in molti non sanno perché votano sì, e voteranno sì semplicemente perché ormai la vicenda è Berlusca sì, Berlusca no, questo è il punto, questo è chiaro.
Bene, Massimiliano, grazie. Il collegamento con gli Stati Uniti, Edward Luttuak, ancora una sera, ancora una buonasera per l'ennesima volta con noi, buonasera.
Hello.
Buonasera Luttuak.
Hello, Luttuak, sì.
Pronto? Chiamalo anche tu, Parenzo, chiamalo anche tu.
Professore, pronto?
Pronto?
Hello.
Sì, e la sentiamo, professore.
Noi pensa che il terrorismo è grave problematica.
Ho capito, non ho nemmeno fatto la domanda, professore, mi scusi.
Mi chiama per questione di terrorismo, arabi,
sì.
di
Battisti, terrorismo Battisti. Oggi Battisti uscito dal carcere, ha detto che lui rispetta vittime e istituzioni, si prende in giro l'Italia.
Noi pensa che terrorismo è grave problematica.
Ho capito questo.
Come risolvi tu questo problema?
L'Italia ha pensato di agire per le vie classiche, diplomatiche.
Noi pensa diversamente. Pensa che terrorismo è grave problematica. Faccio esempio che capisce anche Italia.
Sì.
Anche tu, Parenzo, e come Cruciani, Italia.
Sì, sì.
Quando tu hai moschito in casa,
sì,
no?
Sì.
Come fai? Pensi di schiacciare la mosca, è risolto il problema.
Sì.
Non è così.
Scusi, che c'entra?
Pronto?
Sì, ho capito.
Devi bombardare la casa.
No, scusa, se c'è una mosca non puoi bombardare la casa. Basta.
Perché tu, italiano pacifista, con la bandiera, il sole, e pace, amore. No, c'è moschito in una casa, tu non puoi con spray, Autan o altre o pilloli o quei fumi orribili che puzzano anche che metti sotto la
e che devi, la uno che deve fare
noi pensa che terrorismo è grave problematica, quindi noi pensa che solo con bombardamento a tappeto risolve il problema. Esempio di moschito è esempio correct in United States, we said it's correct.
Sì, ho capito, però c'è un problema che qui lei ieri ci ha
detto. Noi sempre problema, bagnoletto, pacifismo, manifestazioni, Perugia, Assisi, marcia della pace. Perché devi fare marcia della pace quando puoi buttare una bomba? Ci sono di modernissime bombe, peraltro oggi, moderne, con una fai tutto. Cluster bomb è bomba perfetta, ne butti una, ha effetti molto devastanti, molto. E fai invece marcia della pace, Perugia, Assisi a piedi, la marcia a piedi, e come risolvi il problema di moschito andando a fare una marcia? Come? Noi America pensa che terrorismo è grave problematica.
Questo l'ho capito. Vabbè, Parenzo, fai anche tu la domanda al professor Luttuak.
No, sono un po' basito del professore. Volevo chiedere al professor Luttuak, appunto, questa. Cioè, che non si può bombardare tutto il mondo a un certo punto, professore.
Professore,
questo che parla è un uomo piccolo che ha bandiera della pace fuori da casa.
Ma no, non ha la bandiera della pace, cioè non è pacifista.
No, ma professore, non ho nessun mica pacifista io, mai. No, interrompe persona che non ha argomenti. Persona che non ha argomenti è da bombardare in Stati Uniti.
Scusi un attimo, Luttuak, anche per chiudere, poi abbiamo purtroppo la borsa, cioè purtroppo, no, per carità, cosa molto importante.
No,
la borsa,
economia, vedi tu, anticapitalista.
No, io per carità, anticapitalista, no, assolutamente.
Devi mettere solo borsa, andamento, mercato.
Ma no,
non esiste democrazia.
Ma se metto solo la borsa, la gente cambia canale. Solo la borsa, dico, per 2 ore e mezzo. Comunque, vabbè, volevo dire una cosa. Scusi un attimo, l'Italia. Adesso che cosa dovrebbe fare di fronte a questa situazione che vede Battisti fuori dal carcere, ricorso all'AIA? Lei questi ricorsi all'AIA, alla Corte di Giustizia, ci crede o non ci crede a queste cose?
L'unica ricorsi è come marcia per la pace, fai ricorso, passa 4 anni, legittimo impedimento all'AIA, tutte cose che non serve. Noi pensa, noi, a differenza d'Italia, noi pensa che terrorismo è grave problematica.
No, quindi, questo ho capito. Ma come che fare adesso? In due parole, che fare?
Una parola sola, bella, che suona nella bocca di tutti gli United States of America. Bomb. It's bomb.
Bomb.
You know what is, you have mosquito. If you have mosquito in your house.
Bomb.
Bomb, all the house, no, problema risolto alla radice.
Capito.
Non torna più mosca, non c'è più
no,
casa.
No, su questo non c'è nemmeno più la casa.
Niente.
Grazie a professor Luttuak, borsa.
Arrivederci, professore.
Arrivederci. Eccoci, 20:36, gran finale tra poco, se ci risponde al telefono della Zanzara di oggi, caro Parenzo.
Così?
Beh, aspetta.
È un po' quella fondaia sto Luttuak.
possiamo dirlo che è andato via.
Beh, insomma, un po' la guerra fondaio.
La roba mi sembra... che pensa che era guerra. Cioè,
no, sempre bombs.
Ce l'aveva con la marcia per la pace. Voleva bombardare.
Vabbè. Costanza da Torino, buonasera.
Buonasera.
Bel nome.
Volevo commentare, ascoltavo la vostra trasmissione intorno alle 8 e c'è stato un intervento di un certo signor Massimo che ha avuto quell'esperienza in Australia.
Sì.
Allora, volevo dire, questo signore esponeva un concetto rispetto al referendum di tutto un discorso abbastanza importante. Lei si è permesso di liquidarlo con...
No, non l'ho liquidato, l'ho lasciato parlare 6-7 minuti. 6-7 minuti ha parlato, 6-7 minuti, cara Costanza. Se lei mi dice che l'ho liquidato, abbia pazienza, 6-7 minuti.
Non mi fa finire, voglio dire che lei ha detto questa frase, cioè, non dica stupidaggine.
Certo, stava dicendo alla fine...
Un concetto così importante e lei ha risposto, ma non dica stupidaggine, signor Massimo, non prendiamo certo quello che fa in Australia. Invece diceva un concetto sui referendum e aveva ragione quello che diceva sul nostro presidente.
Lei pensa che ha ragione? Lei pensa che ha ragione? Io penso che...
Io non penso che ha ragione, però voglio dire che lei non è tanto democratico, fa finta di essere democratico, ma non lo è.
Faccio
proprio
finta, ma ha parlato 6-7 minuti
quel
signore.
Sicuro che io lo sento spesso e spesso ha mancato di rispetto a quelle persone
darsi
che intervergono.
Può darsi.
Lei può dire che non è vero, il pubblico farà le sue considerazioni.
Infatti, lei dice una cosa...
Grazie, siamo
a Messie la Palisse, però, signora Costanza. Cioè,
per abbia la sua disponibilità, buonasera. Sì, grazie.
Oggi, stasera, tutti vogliono intervenire a fare piccoli comizi.
Ma molti che chiamano, in verità, poi me lo scrivono anche, lo scriveranno anche a te, sanno che, come dire, ingaggiano anche un corpo a corpo.
Una battaglia, un corpo a corpo in cui ci può stare che uno dice tu hai detto una stupidaggine, non lo dice lei, ma se me lo dico...
È la dialettica
normale.
Vivace, no?
Assolutamente.
Che hai costruito negli
Vittorio
anni.
Sgarbi!
Eccolo.
Che fai?
Sono in Sardegna a inaugurare la Biennale nella prima edizione regionale che è a Sassari.
Ah, la Biennale a Sassari?
La Biennale di Venezia si espande in tutte le regioni e la prima che apriamo è a Sassari.
Molto bene.
Allora, Santoro ieri sera sulla trasmissione di Sgarbi alla Rai, risentiamo Santoro di ieri sera,
Travaglio è così bravo.
Chi ha speso i soldi per Sgarbi? Chi
io
ha
no
pagato Sgarbi?
Io no.
Chi ha pagato
io
Sgarbi?
Io no.
Io no.
Io no.
Noi l'abbiamo pagato.
Io no.
Chi paga Minzolini?
No.
Noi paghiamo
io
Minzolini.
No.
Chi paga
Raiuno
dei due? Noi paghiamo Raiuno dei due. Siamo stufi.
Anch'io.
Lo capisce?
Sono stufo di pagare Travaglio, va bene? Non voglio pagare Travaglio.
Allora, poi ancora, Sgarbi invendibile e incomprabile. Sgarbi invendibile e incomprabile, disse Santoro. Risentiamo.
Andate sul mercato, che
sì,
è giusto. Poi guadagnate anche 5 milioni al minuto.
Sul mercato. Ci stiamo
non
già,
voglio
sono
più
i vostri che
canone
sono invendibili e incomprabili. E Sgarbi, ha capito?
Scusi.
Noi siamo del mercato, uomini di mercato.
Sgarbi?
Eccolo qua.
Che succede con Santoro?
Già denunciato, ha detto come sempre delle menzogne, ha mandato in onda San Cirino.
Come denunciato?
L'ho denunciato perché io sono molto vendibile e molto comprabile e basta chiamare la cifra. Cioè, questo millantatore, bugiardo e falsario non solo non mi ha pagato lui e la Rai non mi ha ancora pagato e il mio contratto non è stato onorato, non solo io ho umilmente accettato di non andare in onda la seconda puntata che era stata stabilita dal direttore Massa,
beh,
ma
ha deciso la Rai
cifra,
di non andare in onda.
La cifra aveva comprato gli spazi con grande entusiasmo ed era pronta a dare iniziazione pubblicitaria con una grande raccolta che lui ignora, bastava che telefonasse la cifra, vantandosi da quello sbruffone che è di essere lui che raccoglie i denari, misura la qualità di un programma solo sul risultato, che vuol dire che Calabresi dovrebbe essere considerato un esempio di
Mario Calabresi, dice, Mario Calabresi
che ha fatto il 5%, ma in realtà nel caso mio, oltre al fatto che si poteva benissimo assestare in registrata il taglio della puntata, c'era, e lo può confermare Aldo Reali della Sipra, una straordinaria raccolta pubblicitaria intorno al mio programma. È un entusiasmo che era, che è stato tradito dalla RAI, per cui io sono stato trattato dalla RAI come mai lui è stato trattato. E continuando a mentire dimostra che l'unico modo che lui ha di fare ascolto è sputtanare la gente dicendo menzogne. L'ho querelato e spero che un magistrato, di fronte ai dati della Sifra, lo condanni per aver continuato a sputtanare la gente come se lui dovesse pagare me.
Però scusa,
è una cosa intollerabile, di un falsario bugiardo.
Scusa un attimo, Vittorio, ma chi è che ha tradito? Però. Chi è che ha tradito la RAI? Cioè, chi è che non ti ha
la
fatto.
La RAI, di fronte alla attenzione straordinaria degli inserzionisti, poteva tranquillamente farmi fare la seconda puntata.
Chi è che non ha voluto? Che l'accordo chi non era ha voluto?
Io che ho detto va bene, visto che è andato così male, lasciamo perdere. Ma giudicare, come fa anche la Perina, che un programma debba essere culturale o qualificare la RAI a seconda degli ascolti, vuol dire condannare Calabresi. Non è che un programma in cui si parla mai di politica e mai di Berlusconi e mai di Bersani, ma sempre e soltanto di paesaggio, di bellezza, di Petrini, di Ceronetti, di Dylan Thomas, di Vasolini, un programma che era l'unico, come tutti quelli che hanno visto, che non abbia toccato in alcun modo la cronaca, venga chiamato un programma governativo e pagato con i soldi di Santoro. Bugiardo e falsario. E in tribunale dovrà dimostrare, visto che io lo cito per danni, di aver detto una cosa che abbia fondamento di verità. Porterò con me quelli della Sifra che diranno avevamo una straordinaria raccolta pubblicitaria. Che
allora non si capisce perché la RAI non ha concesso
l'appello. Ma chi non l'ha concesso?
Non è lui che mi paga e non è la RAI che mi ha pagato a tutt'oggi.
No, devo dire una cosa, scusami Parenzo, che Santoro abbia esagerato nel dire che lui siamo noi che finanziamo Rai 1, Rai 2 e Anno Zero che ma tiene certo, in piedi tutta la Rai.
Sancimino è bravissimo a finanziare. Intanto però che paghi per le balle che diffonde. Questa è sicuramente una palla. Basta chiamare la Sifra. Tu lunedì chiami la Sifra e dici avevate raccolte di fondi visto che sarei invendibile e incomprabile. Tant'è vero che la domenica dopo, chiamato pomeriggio 5, alla transizione, ho fatto il 17%.
Sì, però tu
dire, e tutti sanno che ho sempre fatto ascolti. L'idea che una trasmissione sia stata fatta partire con 12 minuti di ritardo e che sia stata poi in contrasto con gli altri argomenti affrontati con i casi del giallo di chi l'ha visto può spiegare molte cose, ma attaccarla come se non fosse una trasmissione culturale per il basso ascolto è una vigliaccata priva di ogni fondamento.
Scusa,
di
ma chi è che non ha voluto allora alla fine mandare in onda
non
questa
seconda? Non ha voluto Mazza. Mazza ha detto non andiamo avanti. Ho detto va bene, non andate avanti. Però
e Berlusconi che diceva?
Io ho convenuto su questa richiesta. La raccolta pubblicitaria era altissima. E questo lo dico in faccia a quel bugiardo falsario di Santoro.
Parenzo?
No, io dico una cosa diversa, cioè dico, dobbiamo decidere, o la RAI è sul mercato e come tale è sul mercato, quindi ha le regole del mercato, quindi una cosa funziona o non funziona, e se non funziona si chiude, dico mio malgrado rispetto all'amico Vittorio, oppure se l'azienda pubblica RAI è un'azienda che non sta sul mercato, può permettersi di perdere ascolto.
No, poi dico, questo se non misura Calabresi su Saviano, dovranno chiudere anche Calabresi. Perché Calabresi ha fatto il 5 e Saviano ha fatto il 30, quindi non è quella la misura, ma soprattutto non è la misura per essere giudicati in un tribunale del popolo come se aver fatto un ascolto basso volesse dire non aver fatto cultura. Questa è una cosa intollerabile da parte dei Perina e dei Santoro che misurano la qualità di un programma sull'ascolto e misurano il fatto che loro, siccome raccolgono soldi con i vari Sancimino e con le balle che raccontano, manterrebbero noi.
Però scusa Vittorio, al di là delle balle che raccontano, questo sai, qualcuno a ospite può raccontare balle, altri possono raccontarne altre di balle, questo ognuno poi la vede come la vede, però il punto è un altro, cioè è che alla fine il pallino ce l'aveva la RAI anche per mandare in onda o no la seconda, la terza,
io ho detto la RAI ha rinunciato a una trasmissione che aveva avuto un altissimo,
ma Berlusconi non ha detto niente, non ha provato
ma non sono affatto coperto da Berlusconi, non c'è nessuna copertura, io semplicemente
mi è venuto a trovare, insomma era interessato,
ma questo non vuol dire nulla perché c'è una sola cosa perché Berlusconi poteva essere contento di questa trasmissione e cioè che per una volta non si parlava di lui, tutto qua, cioè potevi vedere una trasmissione che si parlava d'altro, tutto qua, non c'è, io adesso devo fare un discorso, vi saluto, ci sentiamo lunedì.
Vabbè, grazie.
Comunque l'unica cosa era questa, c'è una trasmissione in cui non vieni chiamato delinquente, mafioso, corrotto, qualunque cosa, ma puoi essere tranquillo che senti parlare d'altro. Questa era l'unica cosa su cui lui poteva contare. Punto. Da parte basta riguardarla.
Devi andare a parlare, ti chiamano.
Va bene, ciao ragazzi.
A lunedì, ciao.
Ciao professore.
Va bene, versione di Sgarbi su Santoro. Traffico direi e torniamo tra un secondo. 800 24 00 24. Eccoci, 2048 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Andrea da Roma, devo dire che è successa una cosa un po' particolare oggi durante la conferenza stampa della presentazione della giunta Pisapia. Un collega del TG1, Castelli, ha fatto a un certo punto una domanda al sindaco, sì, voleva fare una domanda al sindaco, un commento sulla vicenda Battisti. Non era una domanda campatinaria che non c'entrava niente con Milano, perché a Milano si sono consumati diversi delitti dei proletari armati per il comunismo, che è la formazione terroristica a cui apparteneva Battisti. Dunque era una domanda, sì, una domanda assolutamente pertinente. E, detto questo, è stato zittito dal pubblico presente in sala, zittito. E, dopodiché, devo dire, il portavoce del sindaco ha chiesto scusa a Castelli. La risposta di Pisapia non c'è stata, però, sulla vicenda Battisti, voglio parlare di Milano, eccetera. Bastava dire una parola, sono solidale con la famiglia.
Sbagliate le critiche del pubblico che fischia, il cronista. È un po' come quando i colleghi di Rai 3 fanno le domande al presidente Berlusconi, anche lì partono magari dei fischi.
No, non parte nessun fischio, è Berlusconi che spesso dice voi siete tutti contro di me, cioè sì, nessuno fischia. Ma quando mai? Nessuno fischia.
Sì, io mi ricordo la conferenza stampa quando c'era Giuliano Ferrara, ad esempio.
Ma che c'entra Ferrara? Mica c'è il pubblico.
No, mi ricordo la conferenza stampa in cui c'era un pubblico con gli attivisti del PDL.
No, c'era solo Ferrara che protestava contro la Fusani, mi ricordo, Claudio Fusani dell'Unità, insomma, era questa la cosa.
No, poi c'è stato un altro evento, il pubblico, comunque, sbagliato fischiare il cronista perché fa una domanda legittima.
No, ma non
poteva anche rispondere, perché sì, non è che c'è un clima, però adesso non è che si dica, ecco, c'è un clima.
No, tra l'altro, a proposito di clima, devo dire una vergogna, una vergogna totale, alcuni titoli dei giornali di oggi su i nomadi che travolgono un ragazzo, no? Senti come ha titolato
amico Salvini, ha fatto una brutta polemica su questo, secondo me.
Sì, il giornale, i fratelli Rom di Vendola uccidono un milanese.
Vabbè, uno è.
I fratelli Rom di Vendola uccidono un milanese.
Vabbè, il giornale.
Ho capito, i fratelli Rom di Vendola, adesso abbi pazienza, ma cosa c'entra i fratelli Rom di Vendola che uccidono un milanese?
No. Una speculazione oltremodo vergognosa.
E lo stesso titolo più o meno in prima pagina sul Libero, l'omicidio dei fratelli di Vendola, Rom ladri investono un giovane. Non è che la gente viene investita solamente dai Rom.
Ma soprattutto è una cosa gravissima, è l'uso politico della cronaca nera. Cioè, quando la cronaca nera...
No, ma alcune volte è anche pertinente la polemica, quando ci sono dei casi di persone senza permesso, che magari...
No,
fai Brunetta.
Come Brunetta, no, studia, no.
Studia,
no,
studia,
no,
studia,
no, studia,
studia.
Studia, non è così, perché ci vuole serietà, perché non ci sono reati commessi dai serbi, reati commessi dagli albanesi, ci sono reati.
Studia, reati. Studia.
Studia, guardi, un po' più avanti, gentilmente.
Un attimo solo, devo chiamare degli ascoltatori. Sento. Ho capito quello che vuoi dire, un attimo solo. Dove andiamo? Dove eravamo? Col 3? Linea 3?
Andrea, io vado qua a Roma.
Sì, lo so, Andrea da Roma.
Buonasera, dottor Cucina. A te faccio due domande veloci. La prima, riguardo quelli, rispetto a chi crede nel nucleare, però siccome ci conosciamo, diciamo, fra noi italiani, se io domani mando le ruspe per fare lo scavo di dico là, tutti quelli che abitano là, che adesso stiamo facendo la centrale nucleare, lei che dice, quelli si riuniscono in un comitato cittadino perché non vogliono la centrale lì, che dici? Secondo me andrà a finire così, no? Pure per quelli che vogliono
Forse per me la possono fare pure accanto a casa mia, non me ne frega niente.
Lei sì. La seconda domanda, per Brunetta, perché dice sempre studia, quando 20 anni fa il PSI lottizzava Rai 2, lui era, mi pare, non so, aspettativa politica oppure comunque c'era, perché non mi ricordo, lui dice praticamente c'erano i partiti politici, c'era anche lui, no?
Sì. Allora?
E niente, lui adesso sta accusando tutti quanti i partiti politici.
Brunetta è entrato in politica, non credo, non mi ricordo quando, ma insomma non è uno di quelli che è un vecchio politico della prima Repubblica. Andrea, un attimo solo, Giovanni da Campobasso, velocemente Giovanni.
Buonasera.
Dica.
Io mi ha anticipato poco fa quello che volevo dire il suo collega Parenzo, cioè per quanto riguarda la RAI, Santoro, cioè noi dobbiamo fare un discorso semplicissimo. La RAI deve ragionare in termini di televisione di servizio, di cultura per lo Stato italiano o deve ragionare in termini di business? Questo è la differenza.
Vabbè, non facciamo adesso, sono le 20:53, non ci possiamo mettere in mezzo a questo discorso.
No, però,
qui.
Ridotto in poche parole, in mezzo a questo discorso, perché se è vero il secondo caso, che devono stare attenti anche al business e alle vendite della pubblicità e tutto, ha ragione Aldo Grasso, che ha detto mandare via Santoro, commercialmente parlando, è un suicidio, fine, non ci sono altre parole. Poi, se Castelli dice io
pago il canone, non voglio vedere, non voglio. Io pago il canone, invece voglio vedere.
Ma non è che non è, sì, d'accordo Giovanni, il punto è un altro, il canone non è che pagando il canone poi decidi cosa vuoi vedere o cosa non vuoi vedere. Poi c'è una dirigenza, un consiglio di amministrazione, un'azienda che decide, non è che pagare il canone dà diritto di vedere, non dà diritto nemmeno di vedere Santoro. Qui è l'errore ogni tanto che fa anche Santoro. Cioè non è che pagare il canone poi dà diritto a vedere, c'è un'azienda che decide e siccome l'azienda decide in base ai partiti, perché sono i partiti che decidono, può succedere pure che quello che sappiamo. Però, caro Parenzo, sì, dobbiamo chiudere. Giovanni, dove sei?
Sono pronto?
Sì, dove sei?
Atrite, sono. Dove sono?
Bombs.
Sono a casa, sto entrando in questo momento.
Vabbè, non ce ne frega niente.
Casa dobbiamo. Del mio ospite.
Bene, dobbiamo chiudere.
Che è un ascoltatore, dice sempre saluta.
E allora lo saluto anch'io, abbiamo Sergio Doro e Michele da Roma che verranno reinvitati per la settimana prossima. Ti saluto, eh? Sì, ma non sentiamo più niente, sei entrato dentro una casa dove la linea non si prende, dove non si sente più nulla. Saluti a tutti, ci vediamo lunedì 18, ci sentiamo lunedì 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.